va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Macinque. In questo inizio del mese di febbraio, un mese che possiamo definire il mese della vita, quasi che tutta la natura si sta risvegliando, una vita nuova. E la Chiesa ci invita, soprattutto con due giornate che saranno celebrate nel mese di febbraio, la giornata della vita, la prima domenica, 6 febbraio, e la giornata di preghiera con il mondo della sofferenza, i malati, la giornata del malato, che sarà l'11 febbraio, il giorno la Chiesa ha scelto, il giorno della prima apparizione della Madonna Lourdes, perché Lourdes è la capitale del malato. Ecco, vogliamo anche noi nelle nostre riflessioni in questi venerdì di febbraio fermarci su questo grande tema. Il 6 febbraio si celebra la 44esima giornata nazionale per la vita. Custodire la vita è il titolo del messaggio che i vescovi italiani, la CEI, affida per questa giornata. Il testo biblico che ha ispirato i vescovi nella loro riflessione per questa giornata è tratto dal libro della Genesi. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Una collocazione e un mandato in questo tratto biblico. Collocazione e mandato carichi di una volenza profondamente simbolica. Il giardino è ottenuto in dono e non è frutto della conquista dell'uomo, non è il risultato della sua scienza e del suo capriccio, ma è un dono pensato per lui, un dono pensato da un Dio amante, non da un Dio che gode di mettere in pericolo o nell'imbarazzo la sua creatura. A volte si dice Dio ci prova, ci tenta, completamente sbagliato. Un Dio amante e ci accompagna sempre in tutte le situazioni. Interessante e stimolante il fatto che i vescovi, per celebrare la giornata di tutela della vita nascente, abbiano scelto un testo di sapore ecologico. Pose l'uomo nel giardino dell'Eden perché lo custodisse e lo coltivasse. Vogliamo cogliere nelle loro parole l'invito a rileggere la questione della vita con le categorie dell'ecologia integrale. Per tutelare i deboli e i piccoli dobbiamo allenarci nel compito artigianale della cura e della custodia, partendo anche dall'ambiente che accoglierà queste vite fragili. Un ambiente che non è solo spazio fisico, ma soprattutto luogo del relazionale. Una vita che nasce è già di per sé un miracolo e dovremmo essere preparati non solo a non ostacolarne l'avvento e la nascita, ma dobbiamo prepararci anche a disporre il necessario perché sia custodita. Custodita perché crescendo possa portare frutti. Possa portare frutti dello spirito che il Signore gli ha dato in dono. Il libro della Genesi dice: Dio che soffiò il suo alito su questa nuova creatura. Un soffio che va a tutte le persone, che a tutti gli esseri che nascono, gli esseri umani. Come viene ricordato dai vescovi nel loro messaggio di quest'anno, il tempo pandemico ci ha rivelato un'umanità generosa nel prendersi cura e nel dare la vita per il prossimo. Tuttavia è andata anche a evidenziarsi una certa visione un po' distorta del diritto e della libertà. Questo ancora una volta a scapito dei più deboli. Così, nel messaggio dei vescovi viene sottolineato che il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita terminale o nascente sia adeguatamente custodita, mentre mettere termine a un'esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, né dell'umanità, né della democrazia. Potremmo dire che è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione. Il Papa, nella Amoris Laetitia, ci ricorda che davanti ad ogni famiglia si presenta l'icona della famiglia di Nazareth, con la sua quotidianità fatta di fatiche, persino di incubi, come quando dovette patire l'incomprensibile violenza di Erode, esperienza che si ripete tragicamente ancora oggi in tante famiglie di profughi, rifiutati e inermi. Come i magi, le famiglie sono invitate a contemplare il bambino e la madre, a prostrarsi e ad adorarlo. Come Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e a meditare nel cuore le meraviglie di Dio. Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può aiutarci a interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio. Parole del Papa nell'Amoris Laetitia, il numero 30. Facciamo qualche commento a questo messaggio dei Vescovi per questa giornata. Una giornata contro ogni negazionismo, una speranza che vale di più. Sono forse io il custode di mio fratello? Questa risposta in forma di domanda è quella che Caino, dopo aver ucciso Abele, alza come un muro al cospetto stesso di Dio. Potremmo dire che è anche l'incubo che accompagna da millenni la contraddittoria costruzione della società umana. Le parole che la compongono rappresentano il colpevole capovolgimento tra malizia e indifferenza del mandato fraterno a coltivare e a custodire la vita, ogni vita, che è nel cuore stesso della parola creatrice, che ha dato inizio alla nostra avventura tra cielo e terra. I vescovi italiani, invitandoci a celebrare la 44esima giornata nazionale per la vita, ce lo ricordano, quasi come un riaccompagnarci per mano a vedere e ad abitare l'ampiezza e la profondità della custodia che siamo chiamati ad esercitare qui e ora, reciprocamente e personalmente, gli uni verso gli altri e insieme nelle famiglie, nelle comunità e nelle istituzioni. È un invito benedetto, e tanto più nel tempo pandemico che stiamo attraversando. Ce lo siamo detti tante volte. Il dilagare del Covid è stato ed è come un grande evidenziatore che ha sottolineato e reso più chiari punti di forza e di debolezza, occasioni perdute e riscoperti doveri, libertà essenziale e responsabilità libertine, egoismi assurdi e generosità necessaria. Come ogni fase critica, anche questa è luogo della speranza e della sfida. Come la dura sfida lanciata dai promotori di un referendum sull'eutanasia che porterebbe a depenalizzare integralmente nel nostro paese l'omicidio del consenziente. La campagna si è sviluppata e continua con gli argomenti mille volte usati contro le pratiche mediche e le macchine crudeli che ci inchioderebbero nella sofferenza con accanimento. È quasi incredibile, possiamo dire, che essa sia stata rilanciata e abbia trovato tanti sostenitori nel pieno di una lotta contro la malattia che ha visto gli italiani partecipare a gigantesche collette per dotare i nostri ospedali di molte più presunte macchine crudeli, quali respiratori e quei posti letto di terapia intensiva che purtroppo ci mancano e che sono stati e ancora restano indispensabili per resistere alle forme acute di Covid. Ma dobbiamo dire che pesa anche la sfida portata persino tra i credenti da un inopinato sovrapporsi delle visioni, per cui oggi ci sono negazionisti della pandemia che negano contro i vaccini e le altre cure anti-Covid gli stessi identici argomenti e sospetti che spingono i fautori dell'eutanasia a invocare assoluta libertà di cura e morte a comando. Ma la speranza vale di più. Questa è una stagione in cui l'impegno a custodire la vita, ogni vita, non può proprio ridursi a pura retorica. C'è da riorganizzare i luoghi di lavoro insanguinati da morti incomprensibili e quelli dove la dignità dei prestatori d'opera manuale e intellettuale è svilita e scartata. C'è da aiutare tanti nuovi poveri a risollevarsi. C'è da far crescere la piena consapevolezza del valore della vita nascente, che può far quadrare il disastrato bilancio demografico nazionale, ma non mai solo un numero in ordine. Capovolgiamo di nuovo la risposta domanda di Caino. Siamo noi i custodi dei fratelli e delle sorelle, dei figli e delle figlie dei padri e delle madri. Siamo noi, siamo proprio noi. Vorrei leggere qualche spunto che il messaggio che ho già accennato, il messaggio della CEI, per questa giornata della vita, che ha come spunto la frase della Genesi: il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Custodire ogni vita è il titolo di questo messaggio che si celebra in tutte le comunità domenica 6 febbraio. È un richiamo per non dimenticare coloro che stanno soffrendo. Dice il messaggio: al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi. Ne emerge però con rinnovata consapevolezza l'evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a se stesso. Nell'omelia di Papa Francesco del 20 ottobre del 2020 diceva: la lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme, parole del Papa, che ci ricordano quella famosa sera, Piazza San Pietro, sotto la pioggia, che il Papa da solo saliva verso il crocifisso, molto caro ai romani. E la riflessione è partita proprio da questa situazione in cui sono trovati gli apostoli sul lago, la tempesta sul lago, e con paura hanno svegliato il Signore Gesù: salvaci, non ti importa che periamo? Il Signore a loro: perché avete poca fede? Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita, la custodisca dal male, dal bisogno della dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma riguarda in un modo particolare i più deboli, che nella pandemia hanno sofferto di più e sopporteranno più a lungo di altri il peso delle conseguenze che tale fenomeno sta comportando. Dicono i vescovi: il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani. Le nuove generazioni, pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, almeno fino a qualche settimana fa, adesso sembra che ci sia invertita la tendenza. Le prime hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l'aumento, potremmo dire, esponenziale dei diversi disturbi della crescita. Molti ragazzi, adolescenti e giovani inoltre non riescono a tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Questo anche le giovani famiglie, che hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi pandemica, e questo lo dimostra il picco della denatalità raggiunto nel 2020-2021. Questo è un segno chiaro di crescente incertezza. Tra le persone anziane, vittime di in gran numero del Covid-19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e di paura. Faticando a ritrovare motivazione ed energie per uscire di casa e per ristabilire relazioni aperte con gli altri. Quelle poi persone anziane che vivono in situazione di infermità subiscono un isolamento ancora maggiore, nel quale diventa più difficile affrontare con serenità la vecchiaia. Nelle strutture residenziali, le precauzioni adottate per preservare gli ospiti dal contagio hanno comportato innumerevoli limitazioni alle relazioni, che solo ora si stanno, sembra, ce lo auguriamo, si vanno progressivamente ripristinando. Anche le fragilità sociali sono state acuite con l'aumento delle famiglie, specialmente giovani e numerose, in situazione di povertà assoluta. I dati Caritas continuano a dire come la povertà aumenta in modo impressionante in tantissime famiglie. In situazione di povertà assoluta, della disoccupazione, del precariato, delle conflittualità domestiche, come si sono irrigiditi le relazioni anche nelle case, nelle famiglie. Il rapporto del 2021 di Caritas italiana ha rilevato quasi 500.000 di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani. Emergono persone, soprattutto uomini, che stanno vivendo la separazione, con il contributo che devono dare per i loro figli, per la sposa lasciata. Sono persone che vengono a chiedere la carità. Se poi il nostro sguardo si allarga, non possiamo fare a meno di notare che, come sempre accade, le conseguenze della pandemia sono ancora più gravi nei popoli poveri, ancora assai lontano dal livello di profilassi raggiunta nei paesi ricchi, grazie alle vaccinazioni di massa. Ecco, dinanzi a tale situazione, Papa Francesco ci ha offerto San Giuseppe come modello di coloro che si impegnano nel custodire la vita. Tutti possiamo trovare in San Giuseppe l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Ce l'ha detto Papa Francesco nella Patris Corde. Nelle diverse circostanze della sua vicenda familiare, egli costantemente, in molti modi, si prende cura delle persone che ha attorno, in obbedienza al volere di Dio. Pur rimanendo nell'ombra, svolge un'azione decisiva nella storia della salvezza, tanto da essere invocato come il custode, il patrono della Chiesa. Sin dai primi giorni della pandemia, moltissime persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell'esercizio della professione, pensiamo a medici, infermieri, sia nelle diverse espressioni di volontariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale. Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione, pensiamo ai medici e agli infermieri. A tutti va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento, dicono i vescovi. Sono loro la parte migliore della Chiesa e del Paese. A loro è legata la speranza di una ripartenza che ci renda davvero migliori. Non sono mancate tuttavia manifestazioni di egoismo, di indifferenza, di irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti. Molto spesso si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch'esse in fondo vittime della pandemia. Altri casi però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana da quella del Vangelo e dallo spirito della Costituzione. Anche la riaffermazione del diritto all'aborto e la prospettiva di un referendum per depenalizzare l'omicidio del consenziente vanno nella medesima direzione. Senza voler entrare nelle importanti questioni giuridiche implicate, è necessario ribadire che non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire. Non vi è compassione, non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire. Ma il prevalere di una concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più spazio né la speranza né la relazione interpersonale. Chi soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita. Occorre chiedere l'applicazione della legge sulle cure palliative e la terapia del dolore, diceva il Cardinal Bassetti. Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un'esistenza non è mai una vittoria, né una libertà, né dell'umanità, né della democrazia. È quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole, con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana dobbiamo farci continuamente l'esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere superato, può essere risolto o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. Custodiamo Cristo nella nostra vita per custodire gli altri, per custodire il creato. La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede, che è semplicemente umana, è una dimensione che riguarda tutti. E il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi, è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, degli anziani, degli ammalati, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Li stiamo dimenticando. E l'aver cura l'uno dell'altro nella famiglia, i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli e col tempo anche i figli diventano custodi dei loro genitori. E il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. E l'omelia di Papa Francesco il 19 marzo del 1913, il suo ingresso nell'impegno petrino. Terminiamo rileggendo un po' l'ultima frase del Consiglio Permanente delle CEI sulla giornata della vita. Le persone, le famiglie, le comunità, le istituzioni, ci dicono i vescovi, non si sottraggono a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita, a custodire ogni vita, che sia nella nascita, che sia nel tramonto. Potremmo così affermare, come si dice tante volte, che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata. Quante volte si sente dire, ma adesso, una volta che sono diminuiti, allora la vita riprenderà e saremo cambiati, saremo diversi. Ho i miei dubbi, ma ci spero. La lezione della pandemia ci abbia veramente ad aiutare a crescere, non sia una situazione che è andata sprecata. L'arcivescovo Mario Delpini, proprio quasi in un modo profetico all'inizio della pandemia, ci ha regalato una lettera pastorale che aveva questo titolo: la situazione è occasione di crescita. Ogni situazione, anche quella della pandemia, anche quella della malattia dello SLA, anche quella dei lebbrosi che abbiamo appena celebrato la giornata, ogni situazione è occasione di crescita. E dovremmo affrontarla così. La vita di oggi è molto bombardata da tantissimi veleni. Vediamo proprio di prenderne cura, di custodire ogni vita. Questo è il modo, qualcuno dice, ma chi è cristiano? Questo è uno dei modi più veri dell'essere cristiano, custodire ogni vita, la vita che nasce, la vita che cresce, la vita che inizia un cammino culturale, la vita che purtroppo si imbatte nella malattia, nella povertà. Diciamo nel Covid generale, una vita che va custodita e ci fa crescere noi che cerchiamo di custodirla. Buon weekend a tutti quanti e buona celebrazione della giornata della vita di domenica 6 febbraio, ma direi di tutto il mese. Buona giornata.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.